Vabbè, tanto non ci siamo persi niente. E alla particolarità che, essendo tra virgolette provider, potete utilizzarlo per fare query non solo verso database, potete fare query su tutto, tutto quasi, file XML, dataset in memoria, oggetti in memoria che implementino una determinata interfaccia. Allora, Link, cos'è Link? Link è un acronimo che sta per Language Integrated Query ed è un framework studiato appositamente per fare delle query direttamente all'interno del linguaggio. Che significa direttamente all'interno del linguaggio? Significa che possiamo interrogare in maniera type safe quello che vogliamo andare ad interrogare. Quindi, se abbiamo delle collection di oggetti, abbiamo per esempio una collection, una list persona, poi che sarebbe anche un IEnumerable, visto che list implementa IEnumerable, possiamo interrogare quella nostra lista di oggetti per farci tornare soltanto, che ne so, le persone con più di 30 anni o le persone con più di 3 figli, possiamo interrogarla direttamente all'interno del linguaggio in una maniera type safe, cioè sfruttando le proprietà di quell'oggetto persona che noi andiamo a interrogare. Quindi abbiamo IntelliSense in Visual Studio, abbiamo già type safe, nel senso che in fase di compilazione la nostra query viene controllata dal compilatore, quindi abbiamo subito l'intercettazione degli errori. E, ok. Perché Link? Fondamentalmente adesso c'è un grosso problema. Quando dobbiamo lavorare su oggetti, noi dobbiamo fare dei cicli for, dei cicli for each, utilizzando magari dei delegate, predicate, e dobbiamo appunto ciclare oggetto per vedere se quell'oggetto in memoria corrisponde alle nostre aspettative, a quello che noi cerchiamo, quindi se ha la proprietà età maggiore di 30 anni, ma dobbiamo farlo da codice. Se dobbiamo fare delle interrogazioni su un database, dobbiamo utilizzare AddOnNet e le classi che sono l'inespace system.data oppure nel caso di SQL Server system.data SQL Client e vabbè tutte le varie ODBC, Oracle Client e via dicendo. Inoltre, se vogliamo fare delle interrogazioni su file XML, siamo costretti ad utilizzare le classi che si trovano nel file system.xml. Quindi capite bene che per fare la stessa cosa fondamentalmente, cioè fare interrogazioni su delle sorgenti dati diverse, dobbiamo andare a utilizzare classi completamente diverse una dall'altra. Quindi elaboro un file XML, imparo delle classi, database imparo delle classi, oggetti imparo, devo utilizzare ancora altre classi. È una Babele fondamentalmente, non, siamo sempre costretti ad imparare qualcosa di nuovo per trattare dati nuovi. Link, tra i vari obiettivi, a quello dell'unificazione del modo in cui noi andiamo ad interrogare le nostre sorgenti dati. E quindi questo è uno degli scopi principali. Quando vogliamo interrogare con link degli oggetti, sfrutteremo la variante link to objects. Database avremo link to SQL e link to dataset. XML avremo link to XML con molta fantasia, ma questo che significa che la base dati, cioè la base, scusate, comune è sempre link, il modo di lavorare è quello che ci dà link, ovvero con degli extension method, poi vediamo come funziona, ma è quella la base comune. La tecnologia che io devo imparare per interrogare è una. Poi ci sono delle piccole varianti dovute alle differenze, ma sono delle piccole varianti. La base comune su cui lavorare è quella. E quindi abbiamo una enorme semplicità di sviluppo. Inoltre possiamo anche far interagire le varie varianti tra di loro. Quindi possiamo, partendo ad esempio da una query su un database, generare già un file XML. Possiamo generare un file XML da link to objects, ovvero da una nostra collection in memoria, ad esempio. Possiamo oddio, mettere in join un file XML con tramite link to XML, link to objects, possiamo fare una join tra i dati che abbiamo nel file XML e dei dati che abbiamo dalle nostre collection. Questo perché l'interazione tra i vari flavor, come vengono chiamati, di link è molto forte e quindi possiamo sfruttarlo per queste cose. C'è una cosa di link che è fondamentale. è un po' uno switch mentale tra i due modelli, ovvero il modello dichiarativo e il modello imperativo. Il modello imperativo è semplicemente la scrittura di codice, cioè noi scriviamo codice per ottenere il risultato che vogliamo. Prendiamo l'esempio stupido di ciclare la collection per ottenere le persone che hanno più di 30 anni. Come facciamo? Facciamo un for o un for each, prendiamo facciamo un if per vedere se la proprietà di età è maggiore di 30, la mettiamo in un'altra collection d'appoggio e mandiamo a video quell'altra collection. Questo è un modello che viene definito imperativo, cioè scriviamo codice. Link impone un altro modello, che è un modello simile a quello dell'SQL, se vogliamo, ovvero non specifichiamo come ottenere, non andiamo a scrivere il codice su come ottenere il risultato, scriviamo codice che mi dice cosa voglio ottenere. E questo è uno switch mentale che è diverso, che cambia il modo tante volte in cui noi dobbiamo eseguire le operazioni. Questo appunto è una delle cose più importanti. Quali sono pro e contro? Allora, il pro del modello dichiarativo è che del modello imperativo è che abbiamo il completo controllo sul codice che scriviamo. Possiamo fare anche noi delle ottimizzazioni, ma comunque dobbiamo scrivere anche più codice, perché un conto è fare una query, un'istruzione che già mi restituisce i miei dati, un conto è scrivere una funzione a parte intera che si deve fare tutte le proprie if, tutti i propri cicli per restituirmi dei dati. Inoltre abbiamo anche il contro, che essendo una funzione che scriviamo noi, può avere bug, mentre link to SQL, mentre link teoricamente non dovrebbe avere bug, teoricamente. Il modello dichiarativo ha come pro che ovviamente dobbiamo scrivere meno codice, meno bug, ed è anche più semplice da leggere, perché come sempre un conto è leggere la funzione che magari ha scritto qualcun altro con la sua tecnica e quant'altro, un conto è avere uno statement link che specifica quello che vogliamo ottenere, e un po' come l'SQL se vogliamo è semplice da leggere, certo poi quando abbiamo delle query così non è un po' più complicato, ma fondamentalmente è abbastanza semplice da leggere, e questo è un altro degli scopi di link. Il contro è che non possiamo personalizzarci il codice di ricerca, ma è un contro veramente minimo, perché comunque il codice della query che noi scriviamo con link viene ottimizzato dal compilatore. Nel caso di link to SQL è ottimizzato dal team di sviluppo di SQL Server, quindi chi meglio di loro può scrivere codice ottimizzato. Allora, vi do velocemente alcune delle novità del C# 3.0, che fondamentalmente sono novità che sono state introdotte proprio per fare in modo che il link fosse fortemente integrato all'interno del linguaggio. La prima è la type inference. Le vedremo più avanti, intanto vi do una rapida carrellata. La type inference serve praticamente per definire una variabile senza dichiararne subito il tipo. Occhio, non ha niente a che vedere con i variant o con i raw object, rimane sempre tutto tipizzato. Semplicemente, invece che scrivere var s uguale apice apice pippo, invece che scrivere string s uguale apice apice pippo, scrivo var s uguale apice apice pippo. Lui già sa che quell's è di tipo stringa, perché ha un inizializzatore. Quindi questa è la type inference. Ovvero il compilatore capisce che tipo è la variabile che io dichiaro da quello che gli metto dentro. Qualcuno vuole fare una domanda? Mi sembra alzato la mano, no, ho sbagliato. Okay. Gli extension method sono dei metodi che ci permettono di ampliare una classe già esistente. Supponiamo che noi abbiamo una classe control, e vogliamo che tutti i nostri oggetti che derivano dalla classe control abbiano un metodo in più. Io posso, in questo modo, estendere la classe control con un mio metodo, e quindi quel metodo me lo ritrovo su tutte le altre classi che derivano. Poi, Lambda expression, spiegarle è un po' complicato. Vediamole per ora come un'evoluzione dei delegate, degli anonymous method. Li vedremo più avanti. Anonymous types è la capacità del compilatore di creare degli oggetti al volo. cioè senza che noi definiamo una classe in un file, possiamo direttamente definire una classe all'interno di un metodo e utilizzarla all'interno di quel metodo. Questa classe avrà come scope solo il metodo in cui viene dichiarata, quindi non può essere usata come parametro di output, ha delle limitazioni, però può essere utile a volte in dei metodi, e vedremo che Link la utilizzerà in certi scenari. Object Initializer è la capacità di poter istanziare un oggetto e inizializzarne direttamente i valori in un'unica riga di codice. Cioè io posso scrivere, non so, point p uguale new point, senza utilizzare il costruttore, già inizializzare le variabili x e y, tutto in una sola riga di codice, perché semplicemente il compilatore cosa fa? Istanzia point utilizzando il costruttore di default, quello senza parametri, e già ci mette dentro i valori x e y che io gli passerò in fase di costruzione. E poi la query expression è il modo di scrivere le query, link queue, lo vediamo più avanti, link, ecco, già ho cominciato subito a chiamarlo in maniera diversa. Link si basa fondamentalmente su degli extension methods, e sono degli extension methods che estendono di base la classe IEnumerable, che è la classe da cui derivano tutte le liste. Quindi questi metodi ce li ritroviamo su qualunque lista noi vogliamo interrogare con link. Ci sono metodi cosiddetti di projection, che sono select, select many, poi metodi per fare delle ricerche, dei filtri, che è il metodo where. Come vedete hanno dei nomi tendenzialmente molto simili a quelli che si usano in SQL, proprio per dare, per fare in modo che l'apprendere link sia abbastanza semplice per tutti quanti. Poi ce ne sono tanti che non hanno un equivalente in SQL, come intersect, except, anzi intersect forse qualche RDBMS lo supporta anche. Ci sono, vedete, last, last or default, ci sono diversi metodi, e adesso vediamo come utilizzarli. Partiamo dal primo, che è link to objects, che ci permette appunto di interrogare qualunque lista, proprio perché qualunque lista deriva da IEnumerable, quindi ILIST, ListT, control collection. L'ho messa apposta perché su uno degli script che è uscito nella nostra sezione link su WinFX Italia c'era proprio un esempio di come estendere una classe per fare in modo che io all'interno di una pagina potessi estrarmi tutti gli oggetti di un determinato tipo. Ecco a cosa serve link to objects. Link to objects serve proprio per interrogare liste di oggetti di qualunque tipo, quindi anche per recuperare degli oggetti all'interno della mia pagina, anche annidati. Con una funzione si può fare. Quindi non dobbiamo limitarlo solo a delle liste di oggetti nostri. Possiamo utilizzare qualunque lista, anche liste del framework, come la control collection di ASP.NET. Può essere utilizzato anche su stringhe, perché la stringa comunque non è altro che un array di caratteri, anche per interrogare la cache di ASP.NET. Qualunque cosa è interrogabile. Ok. Passiamo a fare subito una primo demo di Link to Objects. Olè. Allora, per prima cosa ho creato una classe persona che sarà insomma contenuta nella lista e sarà quella su cui noi andremo a fare le interrogazioni. Conoscete già questa sintassi? Sì, no, chi non la conosce? Ok, a posto. È una sintassi molto semplice, non c'entra niente con link, è un'altra delle novità del C Sharp 3.0. Noi, fino ad adesso, fino al 2.0, siamo stati abituati a scrivere proprietà in questo modo. Public, no, scusate, private string anno, string.empty. E poi public string anno get return, no, scritto male, ok, set anno uguale value, magari nel set ci sono delle cose di validazione per controllare, insomma, per dire, e siamo stati abituati a scrivere una cosa del genere. È un codice tendenzialmente abbastanza noioso. Se abbiamo una classe con 15 campi, dovevamo ogni volta rifare questa cosa. In questo modo, tutto questo codice che noi vediamo adesso viene messo in una sola riga di codice, perché il compilatore, in fase di compilazione, direttamente mi creerà la variabile d'appoggio per la proprietà e poi nel get e set inietterà del codice. Per fare la return e per impostare quel campo che lui ha creato. Quindi poi il codice che viene in output in compilazione è sempre lo stesso, in realtà non cambia niente. È solo un modo per risparmiarci noi un po' di codice. A chi piace? Ah, vedo un bel po' di adesioni, eh? Il contro di una tecnica del genere c'è, ovvero se voi dovete scrivere del codice di validazione sul set, non potete utilizzarla. Non è che potete dire il get lo lascio perdere, tanto una semplice return, il set me lo implemento come voglio, perché non potete farlo. Quindi questo è uno dei piccoli svantaggi di questa tecnica. Comunque dicevo, ho creato una lista persona con nome, cognome, età, città, data di nascita, ho inventato ovviamente i dati, figli, e poi, fondamentale per link to objects, per fare le uguaglianze tra gli oggetti, link to objects si appoggia a questi due metodi. L'equals e get hash code. Quindi quando create degli oggetti che sapete che dovete andare a interrogare con link to objects e sapete che dovete andare a fare con delle uguaglianze con questi oggetti, ricordatevi sempre di implementare il metodo equals e il metodo get hash code. Ora io per semplicità ho messo che due persone con nome e cognome sono la stessa, è lo stesso oggetto per me, lo stesso oggetto persona, ma è una cosa che ho fatto io, molto semplice, magari bisognava controllare anche la data di nascita e via dicendo. Ok. Passiamo a link to objects. Ripuliamo un po' di roba. Anzi, commentiamo. Allora, la prima cosa è mi sono creato un altro piccolo metodo utility che recupera le persone. Guardiamo un attimo questa sintassi, che è un'altra delle novità del C Sharp 3.0, che sono sia gli object che i collection initializer. Allora, partiamo dall'object initializer, guardiamo questo piccolo snippet. Ok, ci siamo. Io ho creato un oggetto persona, graffa, e gli dico che il nome è Stefano, il cognome è Mostarda, 28 anni, di Roma, data di nascita. E poi gli ho detto che la proprietà figli, che è un'altra lista di oggetti persona, è new list persona, e dentro io ho messo altri due figli, impostando il nome Giulio Mostarda, Carlo Mostardo, ovviamente inventando tutto, non ho figli. E in questo modo, vedete, ho inizializzato l'oggetto persona, ma ho inizializzato anche una collection di oggetti, il tutto in una sola riga di codice. Allo stesso modo, io ho fatto tutta una collection di oggetti persona. Adesso immaginate, non avendo a disposizione un costruttore di persona che mi permettesse di passargli già tutti i parametri, quante righe di codice mi sarebbe venuto questo qua. Persona uguale new persona, persona.nome uguale, persona.cognome uguale, persona.età uguale, e per ogni persona poi dovevo aggiungere i figli e poi aggiungerli alla collection padre. Avrei scritto perlomeno per questo qui, che sono 20 righe di codice, 25 righe di codice, ne avrei dovute scrivere almeno 150. Quindi gli object initializer, i collection initializer ci permettono già di risparmiare parecchio codice da scrivere. Quanti pensano che sia poco chiaro come codice? È abbastanza leggibile? Perché una delle accuse che sono state mosse è il fatto che è la poca leggibilità. Io non sono d'accordo, però sono gusti. E va bene così. Allora, cominciamo a fare una query sulle nostre persone. Persone, punto, guardate. Vedete questi metodi che hanno questo simboletto in Visual Studio? Questi sono gli extension method di link. Per default, quando noi andiamo a interrogare, una collection, questi metodi ci vengono importati grazie a questo using. Gli extension method sono definiti in una classe esterna, non sono definiti dentro persone, sono definiti in una classe esterna che è IEnumerable. Però per importare questa classe esterna all'interno del nostro codice dobbiamo utilizzare using e il namespace della classe di dove si trova la classe con tutti gli extension method che noi vogliamo. Quindi tramite questo using importiamo tutti i metodi. Se noi non lo facessimo, vedete? Non ci sarebbero quei metodi. Quindi sappiate che quando non li vedete è perché dovete fare questi import sulla pagina, sulla classe insomma, che state utilizzando. Allora, esempio subito banale. Persone.where. Allora, utilizzo l'extension method where, che è un metodo che non fa altro che ciclare, che iterarsi la lista persona per recuperare gli elementi che soddisfino una certa condizione. Come gli specifico io questa condizione? Tramite lambda expression, quello che vi dicevo, l'evoluzione del delegate. Guardate la sintassi. È una cosa nuova. P. Io so che in questo metodo devo passargli un predicate, devo passargli una funzione. Questa funzione, vedete, accetta in input un oggetto di tipo persona e in output mi restituisce un bool, che semplicemente serve per dire ok, ho matchato o meno, è una cosa che poi utilizza all'interno link. Quindi lui sa che il solo parametro di input che gli arriva è di tipo persona. Quindi io non vado a scrivere persona P. Basta che scrivo P, che è un nome che io do a quel parametro di input, a quella funzione, che posso scrivere in line come gli anonymous method, e in questo modo, grazie alla type inference, la novità che vi dicevo prima del C Sharp 3.0, il compilatore già sa che quello è un oggetto di tipo persona. Quindi ho anche l'autocompletion, senza aver scritto da nessuna parte che tipo di oggetto è. P.età maggiore di 30. Posso fare direttamente così. Where, alla fin fine, non farà altro che filtrare e tornare, vedete, un IEnumerable. Torna di nuovo una lista, torna la lista filtrata. Quindi io prendo questa lista, l'assegno al data source. Non mi interessa. Ok, mi è esploso il browser. Ok. Vedete? Mi ritorna quali sono le persone che hanno più di 30 anni. Adesso, piccola cosa, immaginate scrivere questo codice, più o meno lo scrivo al volo, adesso ci saranno le sintassi, ma sarebbe stata una cosa del genere. List persona P persone new equal new list persone. Poi facevo un for each persona in persona P in persone new in persone if P.età maggiore di 30 persone new.add P. Non è un codice impossibile, e poi vabbè avrei dovuto fare il data bind, non è un codice impossibile da scrivere, abbastanza semplice, ma adesso immaginate se avreste dovuto fare più if, non una sola, if.p.età maggiore di 30, fare delle condizioni magari più complesse, in questo modo il codice aumenta. Per noi, con link to SQL, basta mettere ulteriori parametri qui dentro, che lo possiamo fare tranquillamente, oppure possiamo anche per rendere magari il codice, applicare un'altra where. È meno performante, ma funziona uguale. Quindi abbiamo un enorme risparmio di codice. Qual è uno degli svantaggi di questa tecnica? È che il codice forse non è proprio leggibilissimo. Persone.where ancora non è bellissimo da scrivere come codice, soprattutto quando cominciano a diventare diversi extension method, perché adesso questo oggetto, ad esempio, mi ritorna l'oggetto persona, questa query. Io volendo posso scrivere una cosa del genere, select new nome uguale p.nome, anzi facciamo così che è più semplice, p.cognome, chiudo. Comincia a diventare, poi vi spiego che significa, però comincia a diventare in un'unica istruzione un po' troppo lungo e quindi non era molto chiaro come leggibilità. Vediamo un attimo quello che significa questa cosa. Select è un altro extension method, è l'extension method detto di projection perché ci permette di dire che tipo di oggetto voglio in output dalla mia query link, ovvero se io non seleziono niente automaticamente lui mi restituirà una lista di oggetti persona. Se invece,
scusate,
se invece utilizzo questo metodo select, io gli dico che voglio che mi venga restituito un output, un anonymous type, un oggetto creato al volo dal compilatore che ci abbia due proprietà, nome e cognome, che lui già sa tramite type inference che sono di tipo string, e quindi mi creerà un oggetto con due proprietà, nome e cognome di tipo string. Potrò farlo tranquillamente. Se vado a fare il data bind di questa, se vado a seguire il codice, vedete, sulla griglia mi fa il data bind solo di queste proprietà, altra novità di Link to SQL. Non solo, se io invece che fare un data bind ad una griglia volessi scorrermi questa classe, come faccio? È impossibile teoricamente, perché questa classe non ha un nome, quindi non saprei come fare. Dovrei utilizzare una cosa del genere, var q uguale. Automaticamente il compilatore sa che q sarà equivalente alla classe creata al volo con quelle due proprietà. Quindi quando io vado a fare un for each, perché mettiamo che voglio fare un ciclo, var item in q, non è bello quello che ho detto, mi rendo conto. Scusate, userò un'altra lettera in futuro. Però vedete, già ho l'autocompletion con nome e cognome. Quindi anche in Visual Studio ho una completa interazione con tutte quelle che sono le novità del C Sharp 3.0. Ok. Ultima evoluzione. Con Link to Object è più semplice fare queste evoluzioni. È questo codice, come dicevo, tanti si lamentano che non è bello da leggere. Allora, cosa hanno pensato di fare i nostri cari e amati developer Microsoft? Hanno detto, ok, cerchiamo di fare in modo che io posso fare una sintassi il più simile possibile all'SQL, di modo che la gente non fatica a leggere e a creare extension method uno dietro l'altro. Quindi hanno detto, partiamo da una clausola from p in persone where p.età maggiore di 30 select p. Rieccolo. Questa è la parte, diciamo siamo arrivati all'apice della bellezza di Link, ovvero una sintassi molto simile all'SQL, dove l'unica differenza è che il select viene alla fine, che se vogliamo, che il motivo è stato abbastanza semplice di questa scelta. Una maglietta, chi riesce a dirmi il motivo? Una maglietta, non lo so neanche se ce l'ho. Se ne ho una, ok. A chi mi dice qual è il motivo per quale è stata fatta questa scelta? Eh? Non proprio, non è il vero motivo per cui l'hanno fatto. Perché? Madonna, piano. Parla prima lui, poi parli tu. Ok? Non tocca. Alzate un attimo perché c'è sta la plastica che ci divide. Alzate un attimo, non ti sento bene. Allora, mi dispiace, ma la risposta più corretta l'ha data. Anche tu hai ragione, ma la risposta più corretta l'ha data lui. È un applauso per lui che ha dato la risposta corretta. Il vero motivo è l'autocompletion. È l'autocompletion, adesso lo dico. Ovvero, se io mettessi la select sopra, non potrei sapere quali campi devo tornare, perché non so ancora qual è il campo che io sto andando a interrogare, la tabella, la lista che io sto andando a interrogare. Quindi prima io dico, guarda, da P in persone, così che io nella where già ho l'autocompletion, perché so che P è un oggetto di tipo persona. Quindi alcune persone, magari facendo corsi o nei forum, si sono lamentate che non gli piace questa cosa del select alla fine, ma in realtà è necessaria per l'autocompletion. Ovviamente anche qui io, se volessi fare quello che ho fatto prima in questo modo, posso farlo. Senza nessun tipo di problema. Limitazione di questa sintassi è che non supporta tutti gli extension method di link. Come abbiamo visto prima, link ha parecchi extension method. Ne ha diversi. Questa sintassi non supporta, per esempio, take while, skip. Se dobbiamo utilizzare questi extension method, dobbiamo utilizzare la sintassi classica. Questo è uno dei limiti, insomma, di questa tecnica. Però diciamo che io penso il 70% delle query che facciamo noi tendenzialmente in un'applicazione possano tranquillamente essere sfruttate così. Questa sintassi supporta anche l'order by, supporta anche la group by, group, facciamo più punte da, by, p into g. È un modo diverso di scrivere la group by, ma lo supporta. E basta. Fondamentalmente, se non mi sbaglio, supporta soltanto questo. Christian, se dico cavolate... No, a posto. Pure lui si ricorda solo questo. Ok. Passiamo ad una delle cose più potenti, un attimo perché vedo se vado troppo fuori tempo. Un'altra delle cose belle di link con le liste è la possibilità di fare delle intersect, delle union, delle distinct di oggetti. A voi vi è mai capitato di avere due liste e dover fare un merge o dover trovare gli elementi in comune o di trovare quelli che sono in una e non in un'altra e viceversa? Fino adesso come avete fatto? Non do nessuna maglietta per la risposta. Eh? Esattamente. Link to objects ci fornisce un paio di costrutti, di metodi, scusate, semplicemente, secondo me, fantastici. Allora, mi sono fatto un'altra lista, che ho chiamato altre persone, che recupera altre persone. È un metodo uguale a quello di prima, ma che mi ritorna degli oggetti diversi, degli oggetti persona diversi. Però, siccome sono infame, ci ho messo dei doppioni, ovvero Daniele Bochicchio e Riccardo Golia sono presenti sia in questa lista che in questa. Vedete, gli altri non ci sono. Andrea Zani qui dentro non c'è. Quindi abbiamo due liste con degli oggetti in comune e degli oggetti non in comune. Cosa posso fare? Persone.union altre persone. E la metto in binding. Questo lo possiamo cancellare. Guardate, mi ha mergiato le due liste eliminando i doppioni. Vedete, Daniele Bochicchio e Riccardo Golia appaiono solo ed esclusivamente una volta. Questo perché è successo? Prima l'ho detto perché. Chi se lo ricorda? Bravo, Liquals, niente maglietta. Liquals, che dicevamo prima sulla classe persona, ho detto che le persone che hanno lo stesso nome e cognome, ora ho dovuto sovrascrivere obbligatoriamente anche il get hash code, le persone con lo stesso nome e cognome sono lo stesso oggetto, quindi nella union lui li ha riportati una volta sola. Adesso, se io volessi invece fare una cosa diversa, persone punto intersect altre persone, refresh, mi torna solo quelli che sono in una e quelli che sono in un'altra. Non finisce qui. Except quelli che sono nella prima lista ma non sono nella seconda. Basta che li cambio, faccio il contrario, insomma. Io tengo la lista al contrario, quelli dell'altra lista che non sono nella prima. Infine, ne ho un'ultima, che recupera persone con duplicati. È un'altra lista che ha delle persone duplicate dentro. Cristian Civera, Stefano Mostarda, Stefano Mostarda. Posso fare persone punto distinct e me li ritorna soltanto una volta, sempre perfetto di quel metodo di equals. Quindi link to objects dobbiamo vederlo come un qualcosa che ci permette di fare delle operazioni molto molto potenti sulle nostre liste in memoria. Siamo alla fine della prima tappa. A chi piace link to objects? Bravi, a chi non piace? C'è qualcuno a cui non piace? Allora chi non ha alzato la mano? Vabbè. Ah, no. Lino? Eh? Perfetto. Perdonato. Ok. Passiamo da link da link to objects a link to XML. Link to XML si divide in due parti principali, ovvero una parte con la quale noi possiamo andare a creare documenti XML e una parte con noi possiamo andare ad interrogare dei documenti XML. Partiamo dalla generazione, che forse è la parte più semplice, nel senso, quanti di voi hanno lavorato con file XML? Quanti sono contenti del namespace system.xml? Scherzavi pure tu, spero. No, va bene. Lui è contento, eh? È uno dei pochi. Lavorare con system.xml è abbastanza noioso, nel senso che comunque bisogna, per creare un file XML bisogna sempre stare a creare l'oggetto, l'elemento, iniestargli i nodi. Ogni volta dobbiamo spiegare tanto codice per generare una struttura semplice. Con link to XML abbiamo una nuova sintassi, delle nuove classi, in un nuovo namespace che è system.xml.link, con diverse classi che ci semplificano lo sviluppo. Passiamo alla pagina link to XML, una bellissima pagina. Il metodo è, non me lo ricordo più, CreXML, eccolo qua, che chiama questo metodo CreXML, che torna un XDocument. Allora, guardate cosa possiamo fare noi. Prendiamo l'oggetto recupera persone. Adesso questo commentiamolo. E facciamo return, lo riscrivo quello che c'è sotto praticamente, però lo faccio per chiarezza. XDocument XDocument mi dichiara un documento XML. XDocument voglio che abbia un elemento, un nodo al suo interno, che è persone. Scusate, ho scritto una serie di boiate una dietro l'altra. Quindi, crea un nodo XDocument, un oggetto XDocument che rappresenta il mio XML, vuoto. Sta lì, vuoto, non fa niente. Dentro ci inietto un oggetto persone. Un nodo persone. Ok. Poi dico, from P in persone, select new XElement persona, qua lo metto maiuscolo che è meglio, questo elemento, quindi ho creato sotto persone per ogni elemento che si trova nella mia lista di link to ob, nella mia lista che ho preso qua prima, lo stesso metodo prima, recupera persone, gli dico creami un nodo persona per ogni elemento che trova, dentro persona ci metto un nuovo XElement che chiamo nome, e come valore avrà p.nome. Oltre a questo, sempre sotto il nodo persona, ci metto un altro nodo, che è cognome, p.cognome, età. Basta. Chiudo questo elemento persona. Chiudo l'elemento persone, chiudo il document, finito. Il tutto viene poi preso da questo, viene preso qui e viene fatta una piccola trasformazione per permettere di vederla a video. Il risultato è questo. Voilà. Adesso, in un solo statement, che è lungo, in totale, comprese parentesi e tutto, 10 righe di codice, noi siamo riusciti a creare una struttura XML. Più o meno, quanto ci potrebbe volere per fare una cosa del genere, un risultato del genere con system.xml, con l'espressione system.xml? Lui che è un amante, una quarantina? Ottimista. Secondo me hanno più ragione loro. Siamo sui 100-150, no, forse esatto, un centinaio di righe di codice, vabbè, fammi fare un po' di tifo per link, dai. E più o meno ci voleva parecchio tempo. In questo modo è abbastanza semplice, ovvero XDocument ci metto dentro un nodo, sfrutto questo costruttore di XDocument, ci metto un solo oggetto, integrando la query all'interno col link, dico che dentro ogni oggetto persone ci va un oggetto persona, all'interno dell'oggetto persona, sfruttando questo costruttore, vede, questo params di object, gli passo n oggetti xElement, uno per ogni nodo. Basta, finito. Non devo starmi a preoccupare di chiamare l'XML document, l'XML element, l'XML node, tutte quelle classi. Posso farne tranquillamente a meno. C'è il supporto per i namespace dell'XML, ha il supporto per le annotations, ha il supporto per tutto. Quindi non dobbiamo preoccuparci che questo sia un subset meno potente di quello che avevamo a disposizione prima. Possiamo tranquillamente farci tutto. Ora, su questo bel documento possiamo andare a fare dei filtri. Per utilizzare queste classi, ovviamente, dobbiamo importare questo namespace, system.xml.link. Ok. Allora, supponiamo che io adesso voglia di nuovo dal mio file XML tirarmi fuori tutte le persone oltre i 30 anni, o oltre una certa età. Mi sembra che qua avessi messo, sì, ho messo anche un campo di testo così tanto per farlo carino. Allora, guardiamo la sintassi, come funziona. I metodi si devono applicare obbligatoriamente sulla classe XDocument o XElement o quant'altro, quindi si possono applicare i metodi di link solo ed esclusivamente su queste classi del nuovo namespace system.xml. E facciamo var, no, non devo usare q, var c, from q, no, no, ho detto non lo devo usare, from A in doc.elements. No. Element. Persone. Punto elements. Persona. Allora, cosa vado a interrogare del mio xDocument? Vado a interrogare l'elemento persone, che era, diciamo, l'elemento root, questo qua. So che dentro persone c'è un elemento persona. Ok, eccolo qua. So ci sono n elementi persona, e quindi gli vado a dire: scorrimi tutti questi elementi e tirami fuori quelli dove e.element età maggiore di 30, select new. No. Scusate, ho messo una parentesi di troppo. Select new. Nome uguale, facciamo prima a fare copia e incolla da qua, tanto ormai la sintassi la conoscete. Allora, piccola differenza rispetto a prima, al link to objects che abbiamo visto prima, ovvero qua prima noi sulla pagina link to objects bastava scrivere aspettate che ci arrivo. Basta scrivere p.nome. Lui automaticamente capiva che era una stringa e che si doveva chiamare nome, così come la proprietà. Questo, ripristiamo tutto lo stato, così almeno non si lamenta. Qua è diverso il discorso, perché lui non riesce a capire che qua deve dargli il nome alla proprietà di quell'oggetto nuovo che sta creando, nome, ma glielo possiamo comunque andare a dire noi, cioè la proprietà si dovrà chiamare nome. Possiamo anche chiamarla Pippo, non siamo obbligati a chiamarla così, possiamo chiamarla come più ci pare. E quindi noi dalla query XML che siamo andati a fare, in realtà ci viene restituito una lista di oggetti che sono molto più semplici più avanti da utilizzare. Se non vogliamo farci dei filtri, possiamo comunque sia ritornarci tutti i dati e poi farci dei filtri tramite link to objects, perché alla fin fine avremo una lista, quella che ci torna lui, e quella lista la possiamo filtrare sfruttando link to objects. Quindi se non vogliamo scrivere, perché ci sembra brutto fare sempre il casting di ogni elemento, poi qua è punto meglio, fare il casting di ogni elemento e quant'altro, possiamo utilizzare link to objects. Quanti piace? Non siete a mano, non ho visto poco ben imprese. Siete ancora amanti del vecchio system.xml allora? Non è bello, non sono a vostro favore. Ok, l'ultima. Sì? Dove? Tu, eccoti, sì. Alzate perché c'è il vetro, non ti riesco a sentire. Ah, probabilmente mi è rimasto dal copia e incolla, mi è rimasto, scusa. Che poi non è punto attribute, mi è rimasto dal copia e incolla di prima, element nome. E punto element cognome. In realtà è solo così, c'ha ragione, scusa. E a questo punto possiamo fare un po' di bel data bind. Adesso l'ho scritto al volo e ovviamente non posso chiamarla e la chiamo IL. La bellezza del codice è scritto al volo, uguale errore di compilazione. Non posso convertire una stringa to int. Va bene. No, il problema, c'ha ragione, quello è uno dei problemi. Questo era l'altro. Ok, ci siamo. Però abbiamo comunque il valore di ritorno sono degli oggetti e possiamo lavorare su degli oggetti. Ok. Un'ultima annotazione su link to XML è quello che vi dicevo prima, la potenzialità di fare join tra link to XML e link to objects. Non sto a scriverlo perché sarebbe passibile effettivamente di troppi errori, come abbiamo appena visto, perché link to XML è un po' troppo complicato, ma doc è il nostro xDocument, lo scrivo per chiarezza, il nostro xDocument della funzione createXML che abbiamo visto prima, no? E gli dico, passiamo un attimo commentando, allora, from q in doc.element persone elements persona, che poi in realtà dovrebbero essere maiuscole, join è una nuova, è una, un'altra delle parole chiave supportate in questa sintassi che prima non avevo detto. Join altre persone, vi ricordate le due persone? Io adesso ho la lista iniziale di persone, quella che abbiamo utilizzato, che è in XML, perché l'abbiamo generata sopra. E la seconda lista, altre persone, che ci viene da link to SQL. Noi vogliamo fare un merge. Lo possiamo fare tranquillamente dicendogli cosa? Per ogni elemento che si trova in persona, vai a fare la join con altre persone e i campi di join sono che il nome e il cognome che sono sull'XML siano identici al nome e il cognome che sono sulla lista. E poi selezionami il nome e cognome, vabbè, dall'XML. In questo modo io ho messo insieme, ho combinato la potenza di link to objects e di link to XML per fare delle query. Ora, una cosa su cui questo può essere utile è prendere, tramite link to SQL, che adesso tra poco andiamo a vedere, una lista, portarmela come lista di oggetti e poi farci il merging con l'XML. E così, in poche righe di codice, io posso fare merging anche di dati provenienti da un database con dati provenienti da un XML e trovare le differenze, fare dei merge, andare poi a decidere di fare degli insert sul database o cancellare delle righe sul database. Posso fare tantissime cose. Ok? Chi piace? Ecco, adesso vedo un po' più... Bravo Christian. Adesso vedo un po' più esaltati. Questo è un modo di scriverla. Abbiamo a disposizione anche un secondo modo di scrivere la stessa identica cosa utilizzando intersect, quello che abbiamo visto prima, ovvero... Questa è la prima query che io scrivo in link to SQL. Faccio una normale select e mi tiro fuori tutti quanti gli oggetti dall'XML e poi gli faccio un intersect con altre persone. Tanto lui sa che quello che deve andare a prendere è nome e cognome, lo fa proprietà per proprietà in questo caso, e quindi riesce ugualmente a fare l'intersect e a ritornarmi la stessa identica lista. Quindi abbiamo due modi diversi per fare la stessa cosa. E si può ricorrere a distinct, quindi è sempre, cioè puoi annidarli. Se tu prendi distinct, vedi, torna comunque un enumerable, quindi puoi ogni volta annidare le varie chiamate. Sempre il concetto di link è sempre quello. Ok, perfetto timing. Prima di andare all'ultima, alla vera perla, voglio farvi una domanda. Quanti nelle loro applicazioni, quanti di voi usano il dataset nelle loro applicazioni? Quanti sono fan di questo? Quanti se ne vantano? Quanti vanno dai propri amici e dicono: sai che oggi ho usato un bel dataset? Ok, quella è la successiva. Quanti lo amano? Ok, perfetto. Quanti lo odiano? Ok, perfetto, mi piacete. Quelli che non alzano la mano invece mi fanno paura. Né gli piace né lo odiano. Allora, il dataset, soprattutto in applicazioni web, più o meno è come il diavolo e l'acqua santa. Vedetelo così. È il male, tendenzialmente. Certo, se dovete fare un'applicazione che vi serve un giorno per importare dei dati, usatelo, non è che è un dramma. Però per vere applicazioni, per applicazioni che devono andare in produzione e durare degli anni, utilizzare il dataset è una martellata sui piedi, per non dire qualcosa di più brutto. Però purtroppo ormai la Microsoft ci ha istruito per tanti anni che il dataset andava usato, che il dataset era bello, che era disconnesso e quant'altro, per cui molti l'hanno utilizzato, io stesso anche all'inizio, nelle loro applicazioni. Quindi una delle cose che hanno voluto fare loro era, è stata dire, vabbè, ormai qualcuno in giro c'è, pare brutto non pensare più a loro, facciamo link to dataset. E vabbè, in questo modo noi possiamo andare ad interrogare una data table o mettere anche in join delle data table all'interno di un dataset. E questa è la terza parte, ci sprecherò molto poco tempo. Infatti ho aperto link to SQL che era sbagliato, perfetto. Ok, in questo modo ho due query. Non le scrivo io al volo per semplicità e cercare di non fare errori. Allora, crea un dataset e lo riempio con i dati della tabella orders del database Northwind, che è il database ormai più usato al mondo per fare demo. Quindi abbiamo la nostra table che contiene tutti quanti gli ordini. Ok, dichiaro una table orders che prende i dati. Guardate qua che dico, from O in orders.asenumerable. La trasformo in un IEnumerable di data row, fondamentalmente. Questo è quello che vado a fare. E poi dico dove ho punto, guardate questa extension method che mi è stato aggiunto, ho punto field che è di tipo string, quindi vado a dire questo campo del dataset è di tipo stringa, e il campo è customer ID, il campo del dataset, uguale alfkey. Quindi io mi sto andando a prendere dal mio dataset dove ho scaricato tutti gli ordini, solo gli ordini del customer ID alfkey. E mi torna, solita sintassi, un oggetto con order ID, ship name, ship address, ship city. Lo andiamo ad eseguire. Ah, mi sono incartato. Ok, mi ha tornato tutti gli elementi. Questo purtroppo significa che comunque io mi sono fatto tutta la query sopra e poi ho filtrato soltanto in memoria. Una cosa del genere fino ad adesso la potevamo raggiungere sfruttando o il DataView, mi sembra, una classe DataView che aveva una proprietà row filter con la quale noi potevamo andare a filtrare questi dati, oppure potevamo utilizzare, mi sembra, sul DataTable il metodo select, che permette di scrivere ugualmente dei filtri tipo, quella classe, la row filter del DataView, e ottenere i dati. Questo metodo però è comunque più bello, secondo me è comunque più bello. Si possono fare, oltre a questo, anche delle join tra tabelle. Riempio la tabella order e la tabella order details dal database Northwind, e poi, ok, mi dichiaro due variabili data table con riferimento ai data table, e dico from O in order as enumerable, quindi trasformo la tabella ordi in un enumerable. Dimmi. Ok. Non me la ricordavo sta cosa, comunque va bene così. No, non l'ho mai usata per questo, quindi va benissimo. Quello può essere un caso in cui non lo usi, semplice, se ti risulta più facile usarlo in quel modo, lo usi in quel modo, va benissimo, cioè link ti dà un modo in più per fare le cose, se poi tu vuoi, se poi a te in quel modo conviene perché già lo usi da tanto tempo, è affidabile e funziona per te, va benissimo, cioè non è che devi pensare che link to XML arriva e quello che c'era prima va tutto buttato, è un modo che va benissimo. Beh, link to XML, se tu hai una lista di oggetti, trasformarla in una lista di oggetti, trasformarla in un data table per poi fare l'export in XML, è inutile. lo faccio con, in quel metodo con link to XML come abbiamo visto prima. Se invece ho già una query su un database, in un data table, è ovvio che non vado a fare qui una query per trasformarla in link to object e poi portarlo in link to XML, anzi qua dentro volendo potrei anche già trasformarlo qui, così in link to XML, basta che faccio come ho fatto prima, lo circondo con xDocument, un xDocument, perché non mi dà refactor? Ah beh, giusto, system.xml.link, no, nel space c'è. Comunque vabbè, ora senza che stiamo a indagare. Dentro l'xDocument ci metto un new xElement, ah ecco, mo la prende, a posto. XElement, dove ci metto orders, poi faccio questa query e, no, manca la virgola, poi faccio questa query e qua invece che mettere un oggetto ci metto i vari nodi XElement che abbiamo visto prima, potrei fare così direttamente ed esportare direttamente, è un modo in più, cioè non è sbagliato quello che hai detto tu prima, c'ho il mio bel data table, lo voglio esportare in XML, come faccio? Non è meglio quello, forse è anche meglio di fare così. Questo è solo un metodo in più con cui tu puoi fare le cose. Se hai una lista di oggetti, sicuramente non ti conviene portarli in un data table per poi fare l'export, ma lo fai direttamente dalla lista di oggetti. Dipende dalla situazione in cui sei. Sicuramente in un'applicazione esistente dove già lo fai, non andrei mai a impattare e fa una cosa del genere. Chiaro? Dubbi? Perfetto. Come diciamo prima, possiamo fare anche delle join tra tabelle che sono nel dataset, quindi from o in order as enumerable, order join in detail as enumerable, che serve per link, on campo order id uguale al field int order id, quindi vado a vedere che i due campi siano uguali, sempre e solo per gli ordini di ALFKEY, e mi tiro fuori l'ordine, la quantità e il prezzo, insomma mi tiro fuori dei dati che mi possono servire, e quindi se vado ad eseguire di qua, compilazione errata permettendo, vedete, order id, insomma ho emulato quella che poteva essere una join SQL in un dataset, questo è fondamentalmente quello che viene fuori. Ok, prima di passare avanti, a chi piace? Alzate la mano tanto per... Ok. No, ma non per me, per loro che l'hanno fatto.